Senti Angelo, quando iniziamo le chiacchierate con l'ospite, la prima domanda è l'incontro con la musica. Tu non sei diventato un famoso musicista, ma sei un famoso, come si potrebbe dire, oltre che critico musicale, oltre che operatore cultural musicale, insomma, hai...
Mi piace cronista musicale.
Cronista musicale, sì, perché no? Potrebbe essere.
Nell'Ottocento li chiamavano i chroniqueur, in realtà.
Ah,
io non, non voglio usare questo termine così altisonante, anche perché lo pronuncio malissimo in francese,
no,
non conoscendolo
direi di
bene.
no.
Però è l'idea di seguire la musica dal punto di vista critico, ma anche dal punto di vista storico, cioè la musica che sta dentro i luoghi, la musica che sta fuori i luoghi.
Eh sì.
Diciamo, il mondo della musica, forse perché... Credo che un po' sia legato alla mia piccola storia personale, che è la storia di un ragazzo di provincia, molto provincia, di un paesino, anzi, del Trentino, che a un certo momento, nell'autunno del 68, si ritrova a Milano e per stare tranquillo va a iscriversi alla statale.
Quindi di Parigi ne avrei già sentito parlare a quel momento. No, forse
è
no.
È curioso, è una cosa sulla quale ogni tanto... mi viene da riflettere, perché non riesco a capire, c'erano evidentemente in Italia delle specie di angoli in cui le cose non arrivavano. Allora io sono nato in Trentino e ho fatto tutte le scuole, perché allora anche le medie a Riva del Garda, quindi medie e liceo a Riva del Garda, quindi Riva del Garda in linea d'aria con Trento non è che ci siano tanti chilometri, anche
No,
se
direi di no.
Era proprio un passo, però diciamo non c'era la comunicazione, quindi io mi sono trovato quando il 5 novembre, che era la data una volta ufficiale dell'inizio delle lezioni alla statale, ho cominciato ad andare alla statale, mi sono già trovato nella statale, diciamo che ho dovuto fare un corso accelerato, è stato un corso molto accelerato. Però sono, l'immersione della musica è stata immediatamente un'immersione, anche se tramite amici ero già stato alla Scala una volta, 2 anni prima, ma in realtà la musica per me è stato Milano, perché prima sì, avevo dei rapporti, avevo studiato questa scuola di Riva del Garda, e soprattutto la musica era in famiglia, perché mio nonno era musicista. Era musicista, era insegnante di composizione, era insegnante di storia della musica ed era l'insegnante di Luciano Sciai, cioè il papà di Riccardo, perché siamo a Ferrara, parliamo di Ferrara, c'era questo rapporto, però io questo nonno non l'ho mai conosciuto, per cui del nonno ho praticamente ereditato un po' di libri di pianoforte, tanti libri, diciamo, di musica di quegli anni, tra l'altro interessanti appunto anche gli anni 30, in cui per esempio in Italia stava sviluppandosi un'editoria di tipo divulgativo, tipo le guide che venivano fatte alle opere, le prime traduzioni di testi anche importanti in altre lingue, per cui ho documentazione abbastanza interessante, e dal punto di vista musicale ho una serie di spartiti, di opere, di titoli che oggi non si fanno più, o si fanno una volta ogni 400 anni, no, 400 anni no, diciamo ogni 70-80 anni, tipo L'amore dei tre re di Montemezzi, o adesso hanno fatto a Cagliari Il Nerone di Boito, di cui io questi meravigliosi spartiti che faceva, scusate il nome, la ricordi?
Prego.
Che allora erano quelli bellissimi stampati, o il primo spartito della Turandot, che aveva questo frontespizio meraviglioso, tutto colorato. Quindi diciamo, per me la musica era un po' quello, e l'altra parte di musica che io avevo potuto frequentare quando ero al mio piccolo paesello era la musica che si ascoltava alla radio e che si registrava sul gelosino, di cui credo di avere ancora una paccata di
Io
nastri.
Ho dei nastrini, ma non trovo più il registratore di plastica colorata, ti ricordi?
Sì, certo. E poi una cosa curiosa che mi è venuta in mente l'altro giorno, parliamo quindi di metà degli anni 60, esisteva già in Italia un servizio di vendita postale di dischi. io avevo acquistato.
Sì, ricordo vagamente.
Era, sì, sì. Si chiamava, se non sbaglio, Orpheus, stava a Roma. Io sicuramente avevo preso un disco con la scozzese italiana di Mendelssohn e altre cose. Faceva degli LP di un peso assolutamente spropositato, forse perché resistevano al fatto di una spedizione postale, perché allora, diciamo, le spedizioni postali, beh, diciamo, non erano come, non c'erano, no, i doppi sacchetti, i pallini, le cose. Però beh, è curioso, perché questo contatto, che non ricordo io come lo trovai, probabilmente l'aveva trovato mia madre, dalla quale avevo ereditato anche lì i primi dischi, che erano i dischi che credo, uno in particolare legato a un'opera che lei amava molto, che suo padre amava, che cantava con sua madre, che era Lohengrin,
però.
Che ho ancora, che erano 6 LP. E ancora quando era un po' più vecchia, la mamma dice credo che sia stato l'acquisto più esagerato che ho pagato di più di tutta la mia vita.
Il mio primo acquisto classico era una raccolta di selezione dal Reader's Digest.
Ma perché tu sei un cittadino, no? Sei un cittadino. Noi paesani, no, io sono arrivato sicuramente alla, non so se era la prima o la seconda emissione dei Musicisti della Fabbri.
Ah, caspita, la raccolta della Fabbri.
Io ricordo anche lì, primo disco, lo ricordo assolutamente, il primo di questi, erano quelli con la copertina nera, con quelle scritte, diciamo, marroni, che era il concerto per violino di Mendelssohn, suonato da Oistrakh, che credo oggi non ci potrei mettere sopra neanche una puntina, perché ci vorrebbe non una puntina, ma praticamente un forchettone, da quanto l'ho ascoltato, perché effettivamente lì arriva Del Gatto, appunto, in edicola arrivavano, che questi ne avevo presi tanti, infatti ne ho una buona serie, e quelli viceversa invece erano vinili sottilissimi, sì, di una leggerezza impressionante.
Volavano, se aprivi la finestra volavano via.
Sì, sì, però appunto, diciamo, 80 anni fa.
Allora, se ti sei organizzato, poi facevi e il conservatorio e la statale negli stesso periodo?
Sì, 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 sì. Ho fatto conservatorio e statale nello stesso periodo, ho finito la statale non proprio in tempo, perché l'ho finita mi sono laureato vestito d'alpino.
Beh,
avevo un anno.
Hai fatto una bella figura.
Ho tentato di ottenere qualche cosa di impietosire i commissari, perché non è che fossi molto preparato anche gli ultimi esami, e nel frattempo ho fatto il conservatorio, dove per l'appunto ho studiato composizione con Luciano Sciai, ho studiato un po' di pianoforte complementare, poi in realtà alla fine non ho finito nell'uno dell'altro, perché anche perché i patti di famiglia erano molto chiari: tu puoi fare quello che vuoi, noi ti paghiamo l'università, però poi finito l'università ti arrangerai tu,
certo,
e
certo.
Quindi ho dovuto cominciare a lavorare, però ho avuto la fortuna, e anche in questo caso devo dire grazie al maestro Sciai Senior, per così dire, di poter almeno metà giornata lavorare nel giro musicale, perché ho fatto alcuni anni, cioè molti anni, appena finito il militare, come archivista dell'Angelicum.
Ah, il famoso Angelicum. Sì,
il famoso Angelicum, esattamente.
Corso di Porta Nuova.
Angelicum, Mosco. Che tra l'altro l'Angelicum era uno dei luoghi dove noi ragazzi si andava, perché
sì,
ha poco più che il costo, o forse lo stesso costo che era il loggione di allora, 250 lire, la domenica mattina c'era la prova generale.
Ah, giusto.
Adesso le prove generali aperte sono una cosa abbastanza comune, allora lo faceva soltanto l'Angelico in questa prova generale, che era anche una prova generale curiosa, perché poi si incontrava dei personaggi strani, cioè strani, dei personaggi importanti, che ne so, Beniamino Dal Fabbro andava soltanto alla prova generale, Giulio Confalonieri, che tra l'altro abitava a Brera,
andava
e che
lì.
Tra l'altro io conoscevo già, la cosa curiosa è anche questo, perché evidentemente c'era un segnale musicale, Perché Giulio Confalonieri, quando è stato ferito nel 15-18,
Ah,
ed è stato ferito praticamente a casa mia. Per
ma tu pensa.
cui, quando poi è stato vecchio, veniva in villeggiatura ogni
Già,
tanto
anche
al mio
lui.
paesello. Per cui anche lui, sapendo che venivo a Milano, mi disse: ma se lei vuole venire, ovviamente rigorosamente del lei, a qualche concerto potremmo andarci insieme. E con lui avevo l'altro appuntamento che era quello dei concerti di sabato pomeriggio, invece ai
Ai
pomeriggi
pomeriggi.
musicali. Avevamo un appuntamento davanti, allora si scendeva appunto il Teatro Nuovo.
Come
Io lo sentivo arrivare perché sentivo la gamba di legno e il
no?
bastone. Per una gamba che ha perduto sotto un trama, perché
Ah,
quando è
sì?
stato ferito, sì, quando è stato ferito in guerra ha avuto un altro tipo di ferita dal quale era guarito. Però appunto era
Sotto il
rimasto
trauma.
legato alla Valle di Ledro, che è la valle del mio paese, per cui per me Giulio Confaloniere era il quarto di queste partite a 3-7 che io da bambino vedevo in casa, in cui c'era appunto Maestro Sciai, suo papà, mio papà e questo signore che dicevano Giulio Confaloniere, esattamente come Luciano Sciai, che ai primi tempi, quando veniva in villeggiatura in Valle di Ledro, non aveva una casa sua e quindi non aveva un pianoforte, e veniva a usare il pianoforte di casa. Mi ricordo che noi bambini venivamo tutti cacciati di casa, dicevo: ah, c'è il maestro Sciai che deve lavorare, che deve comporre. Insomma, in un certo senso, diciamo, c'era un ambiente, e in parte di questo ambiente me lo sono portato dietro, l'ho trovato a Milano, mi ha aiutato molto. Ma soprattutto questo inizio di lavorare con l'Angelicum per me è stato importante, perché tra l'altro l'archivio musicale mi ha un po' accompagnato nei primi anni prima di occuparmi di scrittura, perché poi sono passato a fare un lavoro più o meno simile per la casa Sonzoglio, e poi sono stato alla Scala per molti anni, all'archivio musicale della Scala. Allora finalmente avevo giornata intera.
Ah, beh, allora. Quindi hai cominciato come archivista di fatto.
Io ho cominciato come archivista, sì. Poi facevo l'altra metà della giornata, facevo tutt'altra cosa che non c'entra niente, ma
Ma il
era.
dubbio, se il bivio, diciamo così, se diventare musicista, quindi o pianista o qualcos'altro, e prendere invece altre strade, o cominciare a scrivere di musica sugli musicisti, è arrivato quel momento un
Ma io
po'.
credo, sì, è arrivato, ma si è anche risolto abbastanza rapidamente.
Ah, ecco.
Forse perché ho avuto la fortuna di avere come compagni in quegli anni lì dei musicisti veri, e capire qual era la differenza tra chi aveva,
Musicisti
cioè
veri.
avere come compagno di composizione Gaetano Liguori,
Ah, caspita.
capisci che
Beh.
c'è, come dire, ci vuole un qualcosa in più.
Sì.
Avere come piccolo compagno di corso, piccolo nel senso che era più giovane di me, anche se non di tantissimi anni, Riccardo Sciai,
È vero.
Danilo Lorenzini, e poi avere come compagni grandi tutti gli allievi di Donato, non so, i Gorli, o vedere debuttare il Bruciani, la Cico,
E beh.
mi sono reso conto, probabilmente il realismo contadino che mi portavo dietro mi è servito a capire che io volevo stare in quel mondo, ma era meglio che stessi defilato. Poi è chiaro che, cioè è chiaro, capitano anche delle occasioni, e una delle occasioni fu appunto quando capita una volta nella vita che ti viene perfino del coraggio. Prendi
Sì.
su, vai in una redazione e dici: ma perché io mi interesso di musica, vorrei provare a scrivere. E questo è successo in due redazioni che sono state quelle che mi hanno consentito di iniziare e che mi hanno anche orientato poi il resto della professione. Sono stato da una parte discoteca Alta Fedeltà.
Ah, l'Alta Fedeltà, sì.
Sì, sì,
È
sì.
musica viva, poi.
Non
Non
c'era
ancora, no.
ancora. E dall'altra è stato sicuramente Repubblica.
Ah,
Perché
subito?
Repubblica, quando ha aperto le pagine milanesi, non proprio immediatamente, perché inizialmente Repubblica aveva preso come collaboratore per la parte musicale Enzo Beacco, Poi Enzo stava già orientando gli altri interessi professionali molto fuori d'Italia, quindi non aveva tempo, e avevo saputo da amici che probabilmente cercavano qualcun altro. Ma la redazione di Repubblica, le pagine milanesi, era una redazione, diciamo, una specie di nave scuola. Ed è stata una scuola meravigliosa. Io tutto quello che so di scrivere è per metà legato all'esperienza Repubblica e per l'altra metà sicuramente musica viva, perché Lorenzo Arrugo era un altro che non soltanto accendeva, ma era uno che non solo con l'esempio, ma anche di teoria proprio di giornalismo ne sapeva molto, e quindi è stata una grossa occasione. Mentre devo dire la verità, Discoteca era una cosa che era nata. Era un tentativo fatto per non pagare i dischi.
Ah, beh, è bella questa.
No, proprio lo confesso. Allora avevi fame, i dischi,
certo,
i dischi
come no.
Già loro costicchiavano, anche se c'erano queste strane collane economiche, costavano poco, a parte i dischi Melodia russi. C'era la CBS che aveva queste collane che costavano relativamente poco, le registrazioni storiche, che ne so, di Bruno Walter.
Soprattutto.
Che era una distribuzione strana di quello che allora era la Suvini Zerboni. Quelli sono stati, diciamo, le spinte.
So, let's begin. Celli and bass. We begin espressivo. And then diminuendo. And then again. And then again diminuendo. You understand? So always beginning the theme espressivo and go down. Piano, piano, too loud, too loud.
È arrivato dopo forse la tua vocazione più di cronista, nel senso di andare negli spazi della musica, nelle gestioni delle stagioni musicali, insomma di occuparsi quello che genera poi di fatto la musica, e la musica esiste perché qualcun altro la mette in piedi.
Ma intanto in realtà di organizzazione musicale io non mi sono mai occupato, sono sempre stato, diciamo, un osservatore. Cioè non ho mai avuto un ruolo.
No, ma proprio come osservatore.
Come osservatore sicuramente, ma io credo che ci siano stati dei casi, non so, ci sono delle coincidenze che forse sono difficili da spiegare a un ragazzo di oggi. A te non devo spiegarlo, e da tanti che hanno, diciamo, hanno vissuto quegli anni non si devono spiegare. A un certo momento ti ritrovavi immerso in un flusso proprio che era un flusso anche di pensiero, per cui ci si rendeva conto che la musica non era soltanto quella che si faceva dentro, ma anche quella che si faceva fuori. E che non era semplicemente il fatto che Abbado o La Scala andasse a fare i concerti nelle fabbriche, o lo ricordo sempre perché è una cosa che per me, che non so per quale ragione particolare, ma mi ricordo un'altra cosa che mi ricordo sempre e che qui non posso fare a meno di ricordare, ma non è una ruffianeria, è proprio una cosa che mi è rimasta intanto, è questo incontro prima di un'esecuzione dello Stabat Mater di Pergolesi organizzato da Radio Popolare al Cinema Cristallo.
Sì, è vero.
Questa cosa qua non so perché mi è rimasta, ogni tanto la cito, ovviamente i non milanesi non dice niente, mi sembrava ma veramente c'erano tante cose, quindi è la fortuna di averle vissute e insieme l'opportunità che mi è stata data e che in quel momento avevo sfruttato, anche perché si sa, quello si ha voglia di mangiare, nel senso proprio di mangiare la vita, la voglia di raccontarla è molto importante, e quella mi è rimasta molto, quindi ti rimane un po' l'osservazione, l'occhio che osserva la musica al di là della musica, al di là, diciamo, delle note, credo mi sia rimasta, un po' si è allenato, insomma, un pochino negli anni.
Qualcosa
avrò imparato,
Ma secondo me continui a imparare, meno.
Ci provo. Le opportunità sono molto migliori, certo. Sì. Oggi è difficile.
Musica da camera, musica sinfonica, musica lirica. Mi sembra che tu hai un 1% in più di piacere sulla lirica, sul teatro musicale. È vero, più di voglia di esserci, di scrivere.
L'opera mi strappa le viscere e questo non c'è dubbio.
E dove sta andando?
Però mi prendo un piccolo alibi.
Ah.
L'alibi è legato a un fatto molto banale, probabilmente non ci si pensa, chi non è nel mondo giornalistico non ci pensa. Un articolo di giornale, soprattutto quando gli articoli di giornale avevano un po' più spazio, si fa quando c'è una bella fotografia.
Ah, non ci avevo pensato.
No, la bella fotografia vale più di una grande esecuzione.
Ma dai.
E quindi la bella fotografia è chiaro che nello spettacolo d'opera è più facile che ti garantisca che io trovi ospitalità e questo. Poi per il resto no, a me piace moltissimo anche e seguo quanto posso, però certamente è chiaro che rispetto per questa ragione e per la sua ingombranza storica la Scala attira di più.
Sì.
Dove va la Scala, dove va l'opera in generale?
Ma va.
Secondo me va, intanto è un genere che dal punto di vista, diciamo, del pubblico è stato quello che ha recuperato con più rapidità il pubblico nel periodo pandemico.
È vero.
Certo, ha fatto abbastanza con lo streaming per poter garantirsi una certa continuità.
Si sono inventati belle cose, eh?
Ma il grande vantaggio, chiamiamolo così, vantaggio della pandemia per certe forme di comunicazione è stato il fatto di essere costretti a fare una grande accelerazione dal punto di vista dell'uso della tecnologia.
Sì, questo
è stato sicuramente importante. Poi l'opera ha un grossissimo, secondo me, parte avvantaggiata rispetto al pubblico di oggi, che è un pubblico, se vogliamo, meno fazioso, anche meno competente, un pubblico spesso di passo come quello che ha per esempio la Scala o le città turistiche, legata al fatto che l'opera ci sono almeno tre elementi di attrattiva insieme che possono essere richiamati dal botteghino, che sono il titolo, che sono gli interpreti, che sono lo spettacolo. Sono tre elementi, e soprattutto lo spettacolo, per esempio oggi, con nuovi registi, con nuove proposte,
nuove tecnologie spesso
è un elemento di attrazione importante, e soprattutto per il pubblico che non conosce l'opera o che ha per l'opera un certo tipo di sospetto di genere più museale
che non teatrale.
Su questo viene attratto, e quindi io sono convinto che possa andare avanti anche sulla tradizione. Certo, dovrebbe avere, soprattutto in Italia, il coraggio di commissionare molto di più e di lavorare molto di più con l'opera contemporanea, con il teatro. Il teatro contemporaneo deve essere molto più sviluppato, la commistione dei linguaggi, perché quella che noi abbiamo dagli smartphone in poi, alla quale noi ci siamo alfabetizzati lentamente, ma c'è una generazione che ci è nata, che non ha dei gusti così, diciamo, ereditati o orientati dalla scuola, dalla cultura, dalla cultura generale, preferisce beccare di qua e di là.
È vero.
E c'è bisogno, e in questo, per esempio, non c'è dubbio che Milano ha una sofferenza istituzionale della quale abbiamo parlato mille volte, abbiamo scritto mille volte, ovvero non c'è uno spazio adatto. La ristruzione dell'ex teatro lirico, ex teatro della Carnobiana, è stato uno sbaglio clamoroso dal punto di vista dell'economia e della strategia degli spazi della città. Doveva diventare uno spazio in cui si metteva dentro, che ne so, l'arca di Renzo Piano, quel poco che è rimasto, che già c'è ancora in Brianza. No, già c'è ancora in un deposito in Brianza, oramai è rovinato. No, ma voglio dire, la creazione di uno spazio che fosse molto funzionale. Esattamente come ci vorrebbe uno spazio per l'opera del Settecento o l'opera pre-romantica, quindi 6-700, sì, perché effettivamente c'è bisogno di spazi, ma soprattutto l'opera di oggi. O anche le sperimentazioni, insomma, di oggi.
Magari con l'intelligenza artificiale nell'opera.
Ma l'intelligenza artificiale nell'opera ci stanno già provando, ho visto che in alcuni esperimenti in America ci hanno provato, vedi, o l'intelligenza artificiale o queste forme di multipartecipazione, sì, al concerto, certo, per cui lo spettatore entra in comunicazione direttamente con i musicisti, ci può entrare attraverso le cuffie, i visori. Io credo che quelle in realtà siano delle cose estreme. Però è giusto che vengano fatte proprio perché diano la sensazione che voglio dire, l'opera è lo spettacolo che è nato all'inizio del Seicento proprio sulla base della capacità multicomunicativa. Laddove la musica si faceva soltanto nelle corti, nelle chiese, in luoghi predeterminati, quindi è arrivata questa idea di dire prendiamo un luogo, ci mettiamo tante persone. Queste tante persone, alcune le acchiappiamo per il fatto letterario, alcune perché vengono raccontate storie antiche, altre perché c'è la spettacolarità. Cioè, l'opera è nata veramente sulla base della comunicazione con il pubblico. Però il pubblico intanto è cambiato.
Ma l'opera non, poco, non, però...
Non può dimenticarsi che c'è un pubblico anche nuovo. Happening first life, first life.
Grazie Angelo.
Grazie Claudio, grazie della pazienza.
No, okay, andrei avanti, se non fosse che mi hai detto che mezzogiorno, poi dopo devi...
Sì.
C'è tempo.
Dovremmo farlo.
Ci vediamo prima.
D'accordo, grazie, ciao. Buona giornata, ciao.
First wife. His wife Sarah was barren.
Beautiful woman. She's beautiful.